Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Ami Dio qual è il comandamento più grande? Amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, la forza e l'anima. Quindi amare Dio non è uno fra i comandamenti, è quello più fondamentale. Allora, ami Dio, ma non rispondere. Finché non pensi all'atto di quello che dice Dio tramite Giovanni, in 1 Giovanni 4, chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Quindi amare Dio non può essere separato da amare i tuoi fratelli. Ed è quasi pericoloso dire, ah, io amo Dio, ma non vado d'accordo con mio fratello, perché c'è un grande rischio di autoingannarti a quel punto. Per poter amare Dio dobbiamo amare i nostri fratelli. Noi siamo fratelli per il fatto che abbiamo appena ricordato che siamo stati adottati come figli di Dio. Ora abbiamo la viva speranza della nostra eredità di vivere eternamente con Dio in cielo, ma non è che io vivrò con Dio e tu vivrai separatamente con Dio. E un altro vivrà separato con Dio. I veri credenti vivranno insieme e uniranno le loro voci insieme ad adorare Dio per l'eternità. Stiamo studiando Primo Pietro, in cui prima ci spiega la nostra salvezza, quello che Dio ha fatto per rigenerarci, farci rinascere e una speranza viva per darci un'eredità, ci spiega che le prove e le afflizioni sono necessarie per provare e raffinare la nostra fede, ci spiega del privilegio di esultare e amare Gesù Cristo. Piccola parentesi, on the stairway, right on the second level, there's the copy of the sermon for you. E poi Pietro, spiegandoci che siamo stranieri, ci spiega come vivere in questo cammino. Oh, quanto dobbiamo ricordare che questo è un cammino. Dopo aver parlato quindi della salvezza, inizia in 2 Pietro 2,11 a spiegarci come vivere nei vari rapporti della vita. Questo parte del libro di 1 Pietro parla come vivere nei rapporti che abbiamo adesso. Prima ci parla come vivere con i pagani, i non credenti intorno a noi, 2:11-12. Poi in 13 a 17 dice come comportarci come cittadini sotto un governo fatto di non credenti. Poi da 18 fino alla fine del capitolo 2 ci spiega, ci insegna, ci comanda come vivere nei nostri ruoli di lavoro specificamente come dipendenti, che sarebbe la maggioranza dei credenti. Poi in capitolo 3, i primi 7 versetti, ci parla dei ruoli del matrimonio, iniziando con la moglie e poi quello del marito. Oggi arriviamo all'ultima categoria che descrive Pietro. Come dobbiamo vivere nei nostri rapporti fra altri credenti, gli uni con gli altri? Quello che vogliamo considerare oggi ci aiuta a capire cosa vuol dire amare il nostro prossimo. Soprattutto il prossimo nella Chiesa, il prossimo nel Signore. Il brano parla di quello. Allora, mentre consideriamo i comandamenti di questo brano, è estremamente importante notare che non è una serie di regole, di cose, regole di quello che dobbiamo fare. Piuttosto descrive il cuore che dobbiamo avere gli uni verso gli altri. Un altro modo di dire quello è che camminare come Dio ci comanda riguarda molto più che fare la cosa giusta in ogni rapporto, piuttosto riguarda avere il cuore giusto ed essere conformati all'immagine di Cristo nei nostri rapporti. Chi cerca di vivere la vita cristiana impegnandosi a seguire tutte le regole, ma non ha il cuore giusto e non ama di cuore gli altri credenti, è ancora lontano da Dio, anche se esteriormente potrebbe sembrare di camminare relativamente bene. È il cuore che Dio guarda. Quindi leggiamo e consideriamo il brano di oggi, notando non solo il comportamento da avere, ma il cuore che questo da cui viene questo comportamento. Leggiamo insieme 1 Pietro 3, da 8 a 12, e nella Nuova Diodati che leggo. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Questo brano parla prima di tutto di come dobbiamo comportarci con gli altri, o meglio dire, come dobbiamo essere. Poi parla di come dobbiamo rispondere quando gli altri peccano contro di noi. Poi ci dà una promessa da ricordare. Allora, iniziamo considerando come dobbiamo essere con gli altri. Leggo ancora versetto 8. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Questo comandamento parla del cuore che dobbiamo avere gli uni verso gli altri. E alcuni modi che questo cuore si esprimerà. Se il nostro cuore è puro e limpido, il nostro comportamento sarà puro e limpido. Consideriamo uno per uno gli aspetti del cuore che dobbiamo avere nei nostri rapporti, soprattutto in questo brano, con altri credenti. Inizia con le parole siate tutti, e poi elenca le varie qualità. Siate tutti. Questo brano non è per i più maturi. Non è per una certa classe di credenti. Questo brano non è un insegnamento facoltativo, è quello che deve essere il cuore di ogni vero credente. Pietro sta parlando di coloro che sono stati rigenerati. Sarebbe impossibile per un uomo naturale di vivere come viene descritto in questo brano. Invece ogni vero credente deve vivere così, ed è un grave peccato quando non viviamo così. Possiamo vivere così se siamo salvati per mezzo della potenza di Dio che opera in noi. Quindi è possibile questa vita, è necessario questa vita, ed è possibile per mezzo della potenza di Dio in noi. Allora, notiamo quello che siate tutti, notiamo le cose che siamo tutti comandati ad essere. Il primo aspetto del cuore che dobbiamo avere è che dobbiamo essere tutti di una sola mente. Nella Nuova Riveduta trovate la parola concordi. In altre parole, dobbiamo avere lo stesso pensiero, gli uni verso gli altri, che abbiamo per noi stessi. Dobbiamo avere lo stesso metro di valutare e giudicare gli altri che usiamo con noi stessi. Dobbiamo avere lo stesso traguardo, quello di glorificare Dio. Dobbiamo ricordare che siamo tutti membri dello stesso corpo. Essere di una sola mente esclude totalmente rivalità, esclude un modo di vedere male gli uni gli altri. Essere di una sola mente vuol dire essere veramente concordi, vuol dire essere veramente uniti, cercando tutta la stessa cosa, la gloria di Cristo. In Filippesi 2:2-3, tramite l'Apostolo Paolo, Dio ci spiega ancora di più su cosa vuol dire essere di una sola mente. Vi leggo. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso. Quando si amano solamente, non ci saranno divisioni fra di noi. Non ci sarà chi parla male di un altro. Non ci saranno rivalità. Non ci sarà chi si impegna a vedere il male in un altro. Non ci sarà chi evita un altro. Quando siamo di una sola mente, ci vedremo come membri della stessa squadra, anzi, più che squadra, dello stesso corpo, cercando lo stesso identico traguardo, la gloria di Cristo, ma cercandolo insieme di una sola mente. E come che possiamo glorificare Cristo in modo principale? Edificando il corpo di Cristo. Cristo viene glorificato nel corpo, quando il corpo cresce. Allora, essere di una sola mente vuol dire che ci impegniamo. I doni spirituali servono a quale scopo? Tutti hanno doni spirituali. E la Bibbia dice cosa servono. 1 Corinzi 12 e anche in 1 Pietro 4. Qual è lo scopo di tutti i doni spirituali? L'edificazione degli altri. Mai edificazione di se stesso, l'edificazione reciproco, che comprenderebbe l'evangelizzazione che porta nuove persone di uso, quello per portare nuove persone dentro il corpo. Quindi, il modo di glorificare Cristo è nell'edificazione. E questo è di essere di una sola mente, tutti focalizzati con questo traguardo della vita. L'unico modo possibile di essere di una sola mente è avere un forte desiderio e impegno nell'edificare gli uni gli altri. Quindi è impossibile essere egoista e vivere per sé se hai una sola mente con gli altri. È impossibile avere una sola mente se alcuni sono egoisti. Quando consideriamo questi aspetti, iniziamo a capire quello che Dio intende quando ci comanda di essere di una sola mente. Quindi andiamo avanti, perché anche le altre qualità ci aiutano a capire come è possibile essere di una sola mente. Infatti la seconda qualità che dobbiamo avere, e non sono qualità separate, tutti sono aspetti di un cuore che ama veramente gli altri, per poter veramente amare Dio. Il secondo aspetto di questo cuore è di essere compassionevoli. Questo è un aggettivo che viene da un verbo, che è un verbo in greco composto da due parole, la preposizione con e soffrire. O meglio in italiano dire soffrire con, soffrire insieme gli uni agli altri. Quindi il senso è quello di veramente sentire le sofferenze degli altri, soffrire insieme a loro. Questo è contrario alla nostra tendenza naturale, che è di pensare alle nostre cose e di non essere aggravati dalle difficoltà, delle sofferenze degli altri. Certamente, attenzione, un genitore sente le sofferenze dei figli, ma non è altruismo quello, perché un genitore si identifica con i figli, è naturale. Anche un padre non credente solitamente sente le sofferenze del proprio figlio. Non ci vuole un'opera di Dio in una persona per legarsi con il proprio figlio. Non ci vuole un'opera di Dio per un amico di sentire fino a un certo punto le sofferenze del suo amico di cuore. Quello succede nel mondo. E non è che io posso dire, ma io sento le sofferenze dei miei figli o del mio amico di cuore. Anche i pagani fanno questo. Ma essere compassionevole vuol dire di sentire, soffrire insieme ai miei fratelli e sorelle, perfino quelli che mi sono antipatici. Se soffrono, soffriamo anche noi. Soffriamo con loro. Di natura, noi non soffriamo con quelli che ci sono antipatici. Un po', oh, mi dispiace, ma mi dispiace poco. Questa è una forma di egoismo. Chi è così non comprende la profondità di far parte del corpo di Cristo. E quindi di far parte di ogni altro membro del corpo di Cristo. L'unico modo di amare Dio è di amare coloro che Dio ama. Se amiamo veramente gli altri, allora avremo gioia quando vengono onorati e soffriremo con loro quando soffrono. Come leggiamo in 1 Corinzi 12, che parla del fatto che siamo un corpo in Cristo. E leggo versetto 26 di 1 Corinzi 12. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Questo è come saremo se veramente amiamo Dio. Romani 12:15 leggiamo una cosa simile. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Così saremo se siamo compassionevoli. Oh fratelli, se non siete così, non state amando Dio. Un credente non può amare Dio se non ama di cuore gli altri credenti. È un aspetto fondamentale dell'amore è di essere compassionevoli. Siete così. Una persona veramente così non solo soffre con chi soffre, ma quella sofferenza, usando l'esempio di Cristo, la spinge a cercare di sollevare la sofferenza dell'altra. Per esempio, se un piede soffre, l'altro piede cerca di portare più del peso per sollevare la sofferenza. Similmente, quando un credente soffre, chi veramente è compassionevole cerca di consolarlo in qualche modo, di sollevare la sua sofferenza. Siete così? Perché qui non si parla di un atteggiamento solo di cuore. Ah sì, io ho quello ma non riesco perché non ho tempo. Cosa dice? Cosa serve se uno viene a bussare alla porta con fame? E tu è a freddo, perché è inverno, è senza casa, senza cappotto, e dice: sia riempito e saziato, Dio ti benedica, e chiude la porta in faccia. Cosa serve? Quello che serve è di aprire, di dare da mangiare, di riscaldare la persona. E perciò, per essere compassionevoli, dobbiamo organizzare i nostri programmi per darci il tempo necessario per essere compassionevoli. Se ti è difficile essere compassionevole, ricordati di quanto Gesù Cristo è compassionevole con te. Ebrei 4 parla di quanto Gesù ha questo cuore nei nostri riguardi. Leggo Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Nonostante quanto noi pecchiamo, e pecchiamo ancora, Gesù non gira le sue spalle contro di noi. Invece Egli simpatizza con noi in ogni nostra sofferenza e ci apre la porta di andare al Padre per trovare grazia ed essere soccorso al momento opportuno. Visto che Cristo è così compassionevole con noi, quanto è importante per noi, per poter crescere nell'immagine di Cristo, di essere compassionevoli gli uni con gli altri. Quindi impegnatevi ad essere compassionevoli non solo con quelli che ti stanno bene, ma con tutti. Questo fa parte di amare il prossimo, per poter veramente amare Dio. Il brano continua e ci comanda di essere pieni di amore fraterno. Allora, questa è la parola, non agape, ma philos, filadelfio, che descrive una bontà e affetto fraterno. Dio ci comanda di amare nel senso di agape, e qui ci comanda perfino di avere un affetto per tutti i nostri fratelli. Questo amore non dipende da essere in un rapporto di amicizia, né da avere qualche legame culturale. È un amore fondato sul fatto che siamo tutti figli dello stesso Padre. Siamo fratelli e sorelle in Cristo. Come potete sapere se avete questo tipo di amore gli uni per gli altri? Una domanda. Non è una questione di dire io ce l'ho. Chi ama così prega per gli altri. Chi ama così porta i pesi degli altri ed è sempre prontissimo a perdonare gli altri. Chi ama così ammonisce con amore per aiutare gli altri a crescere. Un ottimo modo di edificare e di aiutare gli altri a vedere i loro peccati, ma con amore sapendo che anche noi pecchiamo. In parole semplici, chi è pieno di amore fraterno si impegna per il bene degli altri. Voglio ricordare la parola si impegna. Non solo vuole il bene, Il voler è come un bambino che ha due pezzi di dolce e dice, io vorrei, fratellino, che tu avessi un pezzo di dolce anch'io, anche tu. E quindi io, mentre mangio questi due, spero tanto che in qualche modo avrai anche tu un pezzo. E finisce tutti e due. Allora può dire che voler bene al fratellino, può dire che vuole che lui abbia un pezzo anche lui. Ma non se ha un pezzo, esiste il coltello. E quindi avere questo amore vuol dire di dare del mio per benedire un altro. Perché sono i miei fratelli in Cristo. E continua per descrivere questo cuore e dice, siate tutti misericordiosi. Quindi oltre ad essere di una sola mente, ad essere compassionevoli e pieni di amore fraterno, Dio ci comanda di essere misericordiosi. Questa è una parola che viene da quella parola greca per visceri. Ricordate che per i greci, per gli ebraici veramente, erano i visceri il centro delle emozioni più forti. Noi diciamo il cuore, e tutti e due è simbolico, perché è sempre il cervello che pensa, ma noi diciamo cuore, loro dicevano visceri. E questo vuol dire una parola composta fra visceri e bontà, avere una bontà nei visceri, quindi una profonda bontà verso gli altri, questo sentimento di essere toccato dalla sofferenza degli altri, si potrebbe descriverlo anche come compassione, è simile a quello che abbiamo appena studiato, e quindi è un cuore che spinge la persona ad agire per sollevare la sofferenza. Dio è misericordioso di noi perché Dio si adopera per sollevarci dalla sofferenza di essere sotto il giogo del peccato. Per poter impegnarti a sollevare la sofferenza degli altri, prima di tutto devi notare la sofferenza degli altri. Cioè questa non è una cosa da poco, è una cosa da grande. Per poter impegnarti a sollevare la sofferenza di qualcuno, tu devi notare la loro sofferenza. E questo richiede impegno. Perciò quella persona che è così presa dai propri impegni, che non riesce a notare le sofferenze e i bisogni degli altri, non può ubbidire a questo comandamento, anche se avesse il cuore pronto a ubbidire. Quindi, per poter vivere in obbedienza a questo comandamento, dobbiamo impegnarci a vivere in modo di prendere il tempo di poter notare come stanno gli altri e non riempire la nostra giornata, i nostri pensieri con le nostre sofferenze, i nostri problemi, i nostri impegni, i nostri sogni. Dobbiamo per forza prendere il tempo per notare come stanno gli altri, per riconoscere chi ha qualche bisogno, chi avrebbe bisogno di una telefonata di incoraggiamento, una visita, un invito, un aiuto. Così possiamo crescere nell'essere misericordiosi. Grazie a Dio, Gesù Cristo è molto misericordioso nei nostri confronti. Egli prende il tempo di capire quali sono i nostri problemi, sofferenze, afflizioni, anzi per capire, per modo di dire, non solo, ma per capire a fondo è venuto, è diventato uomo, è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare come abbiamo appena letto. E lui non fa altro che prende il tempo per notare e sollevare e guidare e curarci nelle nostre afflizioni e sofferenze. Perciò essere sempre più misericordiosi vuol dire essere sempre più conformati all'immagine di Gesù Cristo, che è la chiave della maturità. Ricordatevi che la maturità non è capire ogni riga, ogni virgola della Bibbia. Può essere un grande studioso ed essere lontanissimo da Dio. Essere maturo vuol dire assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. La conoscenza della parola è fondamentale, ma la conoscenza della parola non ti fa maturo. Ti fa più responsabile per tutto quello che sai che non sei. Quindi la cosa importante è di conoscere di più e man mano che lo conosci di mettere in pratica. E poi conosci un po' di più e mettere in pratica. A questo punto Pietro aggiunge le qualità di essere benevoli. Nella Nuova Riveduta traduce la parola con umili. Allora, la parola greca usata qui vuol dire letteralmente pensieri amichevoli, pensieri di affetto. Usa quella parola philos, quell'amore fraterno, insieme alla parola per pensieri. Allora, pensieri amichevoli verso gli altri. È una parola un po' difficile da riscrivere. Benevolo sarebbe una buona traduzione, perché il voler bene, ma veramente voler bene, verso gli altri. Siamo comandati ad avere questo tipo di cuori verso tutti gli altri credenti. Dio ci comanda di desiderare i loro beni, di avere pensieri buoni, amichevoli nei loro confronti. I nostri pensieri dovrebbero essere predisposti a desiderare, con grande impegno, il bene degli altri. E di nuovo, certamente se Tizio è mio caro amico, io ho questo pensiero verso di Tizio. Ma anche nel mondo si trova questo. Questo parla con i credenti. Per ubbidire a questo comandamento non basta voler bene a coloro che ci sono simpatici. Questo comandamento riguarda tutti gli altri credenti e ci serve di più nei confronti di coloro che sono naturalmente antipatici a noi. In questo, come in le altre qualità, vediamo l'esempio perfetto in Dio. Se Dio dovesse vederci, avere pensieri nei nostri riguardi, in base a quello che meritiamo, avrebbe solo pensieri cattivi verso di noi, pensieri di giudizio, pensieri di punizione, pensieri di tormentarci, perché noi abbiamo e continuiamo a peccare continuamente contro di Dio, un Dio tre volte santo. Invece Dio ha buoni pensieri per noi. In Geremia, che ha scritto dopo secoli di ribellione da parte del popolo di Dio, Dio tramite Geremia parla in capitolo 29 e dichiara: io conosco, parlando del suo popolo, io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ma dopo secoli di ribellione, di durezze di cuori, di peccato contro Dio, perché non ho avuto pensieri di solo distruggerli eternamente? Perché quello non è il cuore di Dio. E Lui ci comanda di avere un cuore che assomiglia al suo cuore e di essere benevoli gli uni verso gli altri. Tu sei così? Sei benevole nei confronti degli altri, specificamente contro coloro, con coloro che ti sono antipatici o che ti creano problemi o che secondo te hanno peccato contro di te, come tu ed io e noi abbiamo peccato contro di Dio? O che possiamo rispecchiare Dio ed essere, come ci comanda, benevoli verso tutti? Chiaramente in tutti i comandamenti che Dio ci dà, Egli sa perfettamente quale è la realtà della nostra situazione. Egli sa che ci sono le occasioni in cui qualcuno, spesso anche un altro credente, ci farà del male. Egli conosce la nostra natura e sa che in queste situazioni ci viene naturale rispondere al male con male. Perciò Egli ci avverte contro questa tendenza e ci insegna come vivere quando gli altri peccano contro di noi. Leggiamo il versetto 9 adesso. Non rendendo, dopo averci comandato, infine siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Questo versetto ci insegna come rispondere quando gli altri peccano contro di noi. Notiamo per primo che dobbiamo presumere che ci saranno le volte che gli altri peccheranno contro di noi, perché questo parla di una situazione che esiste. Come anche noi pecchiamo contro gli altri. Questo versetto parla di due tipi di peccati. Peccati di azioni, il male per il male, qualche atto di male, e parla di parole, perché oltraggi descrivono parole cattive, o che qualcuno dice a te, o che dice di te. I giudei avevano interpretato a modo loro l'Antico Testamento in modo da giustificare la vendetta. Se uno faceva male a te, secondo loro, tu avevi il diritto di fare lo stesso male contro a quella persona. Gesù ha condannato questa mentalità sbagliata nel suo insegnamento in Matteo. Vi leggo in Matteo 5 da 38. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non resistere al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciala anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, farne con lui due. Da a chi ti chiede e non rifiutare di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto, amo il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate il bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Questo insegnamento di Gesù è drasticamente diverso di quello che è la nostra tendenza naturale, perché la nostra tendenza naturale è quella di rispondere al male con male. Questa è la nostra tendenza naturale, carnale, peccaminoso. Qui in Matteo, che abbiamo appena letto quel brano, Gesù ci comanda di fare il contrario, come vediamo anche qui in Primo Pietro. Dio ci comanda di non rendere il male per il male o l'oltraggio per l'oltraggio, ma piuttosto di rendere il bene per il male. Abbiamo già letto in 1 Pietro 2,23, parlando di Gesù, come ha fatto Gesù quando è stato oltraggiato. Vi leggo ancora 2,22-23. Egli, Gesù, non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Addirittura, così disse Gesù dalla croce, Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Quindi, in ogni qualità che dobbiamo avere, Gesù è l'esempio perfetto per noi. Quando Gesù fu oltraggiato, non rispondeva con il male, al male con il male. Nemmeno noi dobbiamo rendere il male per male, né oltraggi per oltraggi. Dobbiamo piuttosto benedire, dice il brano. Infatti, vogliamo capire di cosa si parla. Si dà una promessa, e questa promessa ci ricorda che ci sono conseguenze per il nostro comportamento. Benedizioni quando camminiamo nell'obbedienza, per fede, e male, come conseguenza, quando disubbidiamo. Vi leggo ancora il versetto 9. Non rendendo male per male, o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Non solo dobbiamo non rendere il male per il male, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo benedire come risposta al male e all'oltraggio. Non basta evitare la strada sbagliata, bisogna camminare nella strada giusta. Non basta non fare il male, bisogna fare il bene. La strada giusta in questo caso è di benedire coloro che ci fanno del male o che parlano male di noi. Allora, attenzione, visto che solo Dio può veramente fare il vero bene in sé, noi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio. Noi possiamo chiedere a Dio di fare del bene, o detto in un altro modo, solo Dio può benedire. Allora, quando la Bibbia comanda a noi di benedire, vuol dire che diciamo del bene a Dio di quella persona, ovvero preghiamo a Dio chiedendo a Lui di fare del bene a quella persona. Questo è il senso quando la Bibbia comanda a noi di benedire, perché noi non abbiamo potere di portare del bene alla vita di una persona, ma possiamo dire del bene, benedire nei confronti di Dio per quella persona, pregare per loro. Chiaramente deve essere una preghiera sincera, perché Dio guarda il cuore. Se io ho un cuore duro ma prego tante belle cose per una persona, forse posso ingannare gli altri, ma non Dio. Dobbiamo benedire nel nostro cuore, che poi si esprime nelle nostre parole per quella persona che ci fa del male. Se hai quel tipo di cuore, non solo chiederai a Dio di fare del bene a quella persona, ma farai tu quello che puoi fare per essere la risposta a quella persona, a quella preghiera per quella persona. Ti impegnerai a compiere il bene nei suoi confronti. Quindi, se veramente quella preghiera rispecchia il tuo cuore, si vedrà nelle tue azioni di impegnarti, sacrificando di te stesso per essere uno strumento di bene nelle mani di Dio nella vita di quella persona. Voglio fermarci qua per capire bene quello che questo brano sta dicendo. Non solo dobbiamo essere compassionevoli e pieni di amore fraterno e misericordiosi e benevoli verso coloro che ci trattano bene, ma dobbiamo essere così anche con coloro che ci fanno del male o che ci oltraggiano, si parlano male di noi. Dobbiamo desiderare di cuore il loro bene e pregare per il loro bene e impegnarci per il loro bene. Ed essere compassionevoli verso di loro, ed essere pieno di pensieri buoni verso di loro, ed essere pieno di amore fraterno verso di loro. Questo sembra difficile. Onestamente sembrerebbe impossibile. Ma ricordiamo che Dio è così con noi. Noi abbiamo fatto male a Dio, non camminando in ubbidienza. Il nostro peccato ha messo Dio in una brutta luce, tante volte, con altri. Perciò, anziché farci del male e iniziare a odiarci, Dio ci ama e ci benedice. Quindi Dio ci comanda ad avere lo stesso cuore per gli altri che Lui ha verso di noi. Quindi è giusto comportarci così con gli altri proprio perché Dio ci comporta così con noi. Colossesi parla del fatto di perdonandovi come anche Cristo vi ha perdonato. Nel nostro brano Pietro continua e ci spiega un altro motivo per cui è essenziale che ci comportiamo così. Rileggo. Non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Noi chi siamo stati salvati? Siamo stati chiamati a questo tipo di vita. Siamo stati chiamati dalle tenebre, dal peccato, ad una vita di luce, che sarebbe questa vita qui descritto. Siamo stati chiamati ad un'eternità di essere benedetti nella presenza di Dio. E perciò Dio ci comanda anche a benedire come noi siamo stati benedetti. Noi dobbiamo benedire perché Dio benedice noi. A questo siamo stati chiamati. E dobbiamo vivere così perché affinché ereditiamo la benedizione. Allora, quella frase, ereditiamo la benedizione, viene dalla storia di Giacobbe ed Esau. Esau vendette la sua primogenitura per un piatto di minestra. Per questo perse l'eredità. In Ebrei, raccontando di questo, vi leggo Ebrei 12:17. Voi infatti sapete che in seguito, quando Esau, egli, volle ereditare la benedizione, quella frase, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Lui voleva la benedizione, ma non voleva ravvedersi. E non si poteva. Non era possibile avere la benedizione senza il ravvedimento. Dio ci comanda di benedire coloro che ci fanno del male. E vivere così dimostra un cuore che ha riconosciuto il proprio male e si è ravveduto davanti a Dio. E così porta alla benedizione eterna. Se noi invece rendiamo male per male, è un frutto che non siamo ancora ravveduti davanti a Dio per il nostro peccato. Invece, quando benediciamo coloro che ci fanno del male, è un frutto che siamo veramente salvati, perché solo chi è veramente salvato erediterà la benedizione. Perciò, carissimi, viviamo in modo da rendere chiara la nostra salvezza. Benediciamo di cuore coloro che ci fanno del male o che parlano male di noi. Amando loro in questo modo, dimostriamo che l'amore di Dio è realmente in noi. per aiutarci a capire questo principio di tutto questo brano, ma soprattutto la parte di non rendere male per male, ma piuttosto di benedire, Pietro riporta le parole di Salmo 34, 12 a 16, che parla di come avere una vita benedetta. Vi leggo, versetto 10 a 12. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra da parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Allora, ci sono tre punti principali in questo piccolo brano che Pietro cita. Prima dobbiamo evitare parole cattive, dobbiamo evitare di dire del male, poi dobbiamo evitare di fare del male e poi dobbiamo impegnarci a fare del bene. Quindi ci parla del fatto di evitare di dire del male, evitare di fare del male e piuttosto impegnarci a fare del bene. Allora vi leggo, rileggo ancora il brano tenendo questi tre passi in mente. Chi vuole amare la vita e vedere dei giorni buoni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Quindi eviti di parlare male. Si ritragga dal male, evita di fare del male e faccia del bene, si impegna a fare del bene. Cerchi la pace e la persegua, un aspetto di fare il bene e di cercare la pace e perseguitarla. Ricordare che perseguitare vuol dire correre dietro, cercando di prendere. Allora, visto il contesto del brano, cioè che ci sono coloro che ci fanno il male, il comandamento di cercare la pace vuol dire con loro. Vuol dire cercare, perseguitare, correre dietro la pace con coloro che ci fanno il male. Ebrei 12, 14 dice la stessa cosa. Procacciate la pace con tutti. Procacciare è la stessa parola, uguale di quella che troviamo qui, perseguitare la pace, perseguitala, è la stessa identica parola in greco, cioè dobbiamo cercare, correre dietro la pace con tutti, soprattutto quelli che ci fanno del male, ricordando sempre che questa pace non è fondata su un compromesso con la verità, perché la verità non è un'unità che ignora la verità. Piuttosto la vera pace è fondata sul vivere come ci insegna il brano di oggi. Mentre dobbiamo cercare la pace, non ci sarà sempre la pace, perché delle volte l'altra persona rifiuterà la pace con noi. Romani 12, 18 ci fa capire questo. Se è possibile, per quanto dipende da te, vivete in pace con tutti gli uomini. Allora, per quanto dipende da te, dipende anche dall'altra persona. Però da quello che dipende da noi dobbiamo cercare con cuore la pace con tutti, specificamente con coloro che ci fanno del male. Allora, versetto 12 di nuovo di 1 Pietro 3 dice: perché gli occhi del Signore sono suoi giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Due categorie di persone: coloro che sono i giusti, quindi non fanno il male, fanno il bene, e coloro che fanno il male, cioè i non giusti. Allora, attenzione a quello che sto per dire. Uno non diventa un giusto perché non fa più il male. Piuttosto uno non fa più il male come modo di vivere perché Dio lo ha fatto diventare un giusto. Questo è importante. La salvezza non è per opere. Uno non diventa un giusto perché smette di fare il male, piuttosto uno smette di vivere nel male perché Dio lo ha fatto diventare un giusto per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Perché quando Dio salva una persona, cambia il suo cuore. Gli occhi del Signore sono sui giusti. Egli è attento alle loro preghiere. In altre parole, se io sto camminando con ciò che è peccato e non voglio ravvedermi, io posso pregare 10 ore al giorno, ma il Signore non sarà attento alle mie preghiere. Signore è attento alle preghiere di coloro che camminano in giustizia. Ha un cuore tenero verso loro, coloro che non rendono male per male. Invece la faccia del Signore è contro, che parola terribile, la faccia del Signore è contro coloro che fanno il male. Dio è duro contro coloro che fanno il male. Quando gridano a Dio per aiuto, Dio non ascolta. Ma non per cattiveria. Anche lì vediamo la misericordia di Dio. Perché l'aiuto che voglio in quel momento non è la vera benedizione. La vera benedizione è di tornare a camminare in giustizia. E così anche non ascoltando le loro preghiere è un modo che Dio usa per portare di nuovo a ravvedimento, per stare vicino a Lui. Allora, come dobbiamo vivere? Soprattutto, in base al brano di Primo Pietro, gli uni con gli altri, in questo cammino verso il cielo. Detto in parole semplici, dobbiamo amare gli uni gli altri, di vero cuore. Ma questo amore non è qualcosa di astratto, riguarda il cuore che abbiamo gli uni verso gli altri. Per veramente amare, dobbiamo essere di una sola mente. Dobbiamo combattere contro quella tendenza di cercare ognuno i propri traguardi, di isolarsi, di avere il proprio modo di pensare. Siamo un corpo. E cosa succede quando un membro del corpo, un arto, quello che è, cerca di andare per conto suo, vivere per conto suo? Si chiama quella persona handicappato, perché la gamba non vuole camminare in unità, in collaborazione con l'altra gamba. Allora quella persona non cammina bene, una gamba fa per conto suo, è poverino, è molto limitato. E se una mano non vuole collaborare con l'altra mano, non è un corpo che riesce a fare tante cose, è una persona messa molto male. È così quando noi non siamo di una sola mente. Dobbiamo essere compassionevoli e misericordiosi. Dobbiamo avere a cuore le sofferenze e le difficoltà degli altri. Dobbiamo gioire con chi gioisce e piangere con chi piange. E per vivere così dobbiamo identificarci con loro. Perché la chiave di tutto questo è ricordare che siamo membri dello stesso corpo di Cristo. Così questo modo di vivere, questo cuore, esclude l'egoismo. Dobbiamo avere amore fraterno, questo amore che parla del sentimento, dell'affetto fraterno. Un grande cuore per tutti i credenti, sia coloro che ci sono simpatici, sia coloro che di natura sarebbero antipatici a noi. Se non amiamo un fratello che vediamo, dice in Primo Giovanni, non possiamo amare Dio che non vediamo. Infine dobbiamo essere benevoli, dobbiamo avere un cuore pieno di pensieri buoni verso gli altri. Dobbiamo cercare il bene e credere il bene e sperare il bene. Ci saranno casi in cui gli altri ci faranno del male, il brano ci prevede questo. Ci saranno casi in cui gli altri parleranno male di noi, però non dobbiamo mai rendere male per male, non dobbiamo mai rendere oltraggio per oltraggio, piuttosto dobbiamo benedire. Dobbiamo rendere bene per male, dobbiamo pregare per coloro che ci fanno del male, impegnarci per i loro beni. Non è facile vivere così. Da soli non possiamo vivere così. Ma se siamo in Cristo non siamo soli. Se siamo in Cristo abbiamo Cristo in noi, siamo sigillati con lo Spirito Santo. Se siamo ubbidienti e confessiamo i nostri peccati e camminiamo veramente per fede, siamo riempiti dello Spirito Santo, abbiamo la potenza di Dio che opera in noi, e allora possiamo vivere così. È molto possibile che alla luce di quello che Dio ci insegna in questo brano tu ti rendi conto che in qualche rapporto non stai vivendo così. Forse c'è una persona che ti è difficile apprezzare e oggi il Signore ti ha fatto vedere che non hai compassione e misericordia verso di quella persona e non hai vero amore fraterno verso quella persona. Forse oggi il Signore ti ha fatto capire che in qualche situazione hai reso male per male, o almeno hai smesso di benedire. Se è così, non aiuta niente solo riconoscere il peccato. Bisogna piuttosto arrivare a confessarlo, abbandonarlo. Bisogna lasciare la via del peccato e di nuovo iniziare a camminare dalla via dell'ubbidienza. Anche se non hai conflitti particolari con qualcuno, è molto probabile che comunque hai bisogno di crescere in queste qualità che Dio ci ha mostrato in questo brano. Perciò vi invito a meditare spesso in questi brani. Uno mi ha detto una cosa molto bella. Uno potrebbe ascoltare 10 sermoni alla settimana, probabilmente porterebbe poco beneficio. Sarebbe molto più efficace ascoltare lo stesso sermone 10 volte. Perché il nostro problema non è tanto mancanza di insegnamento, è di veramente vivere quell'insegnamento che abbiamo. Possiamo sapere tante cose, ma non è quello la cosa che ci fa assomigliare a Cristo, è vivere quello che sappiamo. Allora, vorrei invitarvi, questo brano è chiaro. Prego che dopo la spiegazione di oggi, rileggendo il brano, fermandosi su ogni parola, che le verità possono ritornare in mente. Questo sarebbe un buon brano da leggere in ogni casa, tutti i giorni, per un po' di tempo, riflettendo. Una bella cosa sarebbe di leggere il brano, pensare uno per uno alle varie persone credenti nella tua vita. E leggere il brano focalizzando su quel credente o quella coppia. Allora, non pensare in modo generale, ma oggi voglio pensare a quella famiglia, a quella persona. Allora voglio riflettere se io ho questo cuore che Dio mi descrive, mi comanda ad avere nei confronti di lui e di loro. Magari domani penserò alla prossima famiglia e quanti giorni ci vogliono prendo. E magari lo faccio ogni tanto, perché ogni tanto posso andare bene per un po' e poi trovarmi con qualche mancanza di bontà e perfino arrivare a qualche male. Quindi abbiamo tutti bisogno di crescere, perché qui si rispecchia il cuore di Cristo e nessuno è arrivato di noi ad avere il cuore perfettamente come quello di Cristo. Questo brano ci dimostra la via, ci ricorda del cuore che Cristo ha per noi e ci insegna: andate avanti, andiamo avanti. Gesù Cristo è così con noi, grazie a Dio. Prego che possiamo noi diventare così, sempre di più, gli uni con gli altri, in modo da rispecchiare di più Gesù Cristo. Voglio pregare. Oh Signore, prima di tutto, dobbiamo riconoscere che noi, certamente prima della salvezza, ma anche dopo la salvezza, abbiamo fatto del male a te. Ti abbiamo oltraggiato con le nostre parole, perché quando parliamo con cattiveria o in modo disonesto o con mancanza di amore, ti stiamo oltraggiando perché portiamo il sigillo dello Spirito Santo e dalla bocca escono parole non sante. E quindi saresti proprio totalmente giusto se dovessi allontanarci da te eternamente. Invece non hai reso male per male. Certamente ci sono le volte che ci hai disciplinato, ma non con male, piuttosto con tanto amore. O Padre, tu ci benedici. Gesù Cristo ci dimostra tutte queste qualità. E noi vogliamo seguire le sue orme. Gesù che ha lasciato la gloria per portare la nostra condanna, per essere abbandonato da te. Ha compassione e misericordia per noi, è benevolo verso di noi, è pieno di affetto fraterno per noi. Padre, se noi possiamo dire, e possiamo dire per grazia, che siamo preziosi a te, è anche vero che tutti i tuoi figli sono preziosi a te e ci tieni tanto che siano preziosi anche a noi. Padre, il comandamento più grande è di amarti con tutto il nostro cuore, mente, forza e anima. Ma se non amiamo quelli che vediamo intorno a noi, che appartengono a te, non possiamo amare te. Allora, Padre, aiutaci a crescere nell'amore fraterno, Aiutaci a rispecchiare di più Gesù Cristo. Aiutaci a vedere quando e dove siamo nel peccato per poter confessarlo e abbandonarlo. Grazie, Padre, per lo Spirito che ci mostra il nostro peccato e ci mostra Gesù Cristo, che è la nostra salvezza. In Lui, Padre, è la nostra speranza. Nel Suo nome ti preghiamo. Amen.